grazie dottor Monaco, che ci ha dato un affresco ampio ed esaustivo sulla vita, sulle opere, sull'azione del professor Lazzardo. Tuttavia, se qualcuno dei presenti ha piacere di presentare qualche richiesta di precisazione, il dottor Monaco è a nostra disposizione.
Dobbiamo fare l'intervallo.
Facciamo quello che abbiamo di 5 minuti, dopo ci ritroviamo.
Ma restiamo qui, io credo che sia il caso di continuare, perché l'ora è già tarda e quindi se qualcuno ha qualche domanda da porre è opportuno che lo faccia subito. Nel frattempo due note di servizio, scusate, a cura degli amici della segreteria. Sono pronte le tessere dei soci degli anni precedenti, chi ne ha piacere può ritirarle alla segreteria. Inoltre il concorso 7 lunedì giovani è sempre aperto. Se conoscete qualche giovane o qualche giovane a conoscenza anche oggi, può dare la sua adesione al concorso. Professor Margara.
Sulla figura di Lazzardo, il professore è stato esauriente, ma dato che è una figura non facile da capire, io vorrei sentire, poiché ha detto che nel partito era la sinistra, che cosa intende per questa sinistra. È una sinistra che ancora oggi si verifica o era diversa dalla sinistra attuale nel partito della democrazia? Io chiedo questo. Grazie.
Altri? Così se ne facciamo più d'una, poi il dottor Monaco replica un po' a tutti. Altri ancora? Ne faccio una io, dottore. E la prendo, una domanda sua, che io faccio qui stasera, e la prendo dalla lettura della sua prefazione al ricordo di Lazzati, fatto da Don Giuseppe Dossetto. E di seguito un po' a quelle del professor Margara di Don Cesare Massa. Se lo chiede lei e dice: noi che abbiamo avuto qualche familiarità con Lazzati, spesso non riusciamo a reprimere nel nostro animo una domanda. Come Lazzati avrebbe giudicato la congiuntura religiosa e politica recente? Come egli avrebbe reagito? Questa è la domanda che può aiutarci a capire un po' come il laicato cristiano dovrebbe essere presente oggi in questa società civile, in questo momento. Altri ancora?
Non dice niente, fare un'altra oretta.
Ma purtroppo l'ora è tarda.
No, ma poi se vai c'è sempre l'opportunità del corso di recupero.
Non ci sarà.
Non ci sarà. Prendo nota e poi manderò una spia. Ma dunque, al professor Margara, io direi così, no, io credo di poter dire con buona ragione che non si dà alcuna parentela tra la sinistra democratico-cristiana di allora e, diciamo, espressioni, manifestazioni recenti che più o meno dichiarassero di ispirarsi a quella precedente. Del resto, a giudizio degli stessi protagonisti, quella fu un'esperienza conchiusa. Ecco perché io dicevo, anche in polemica con gli amici del sabato, che era anche, non solo era sbagliato il bersaglio, ma era erroneo il presupposto stabilire una connessione tra l'esperienza dossettiana, esperienza culturale e politica, diciamo, di quel manipolo di professorini che si era raccolto intorno a cronache sociali, e esperienza seguente della stessa sinistra democristiana. Loro stessi non avrebbero, come posso dire, riconosciuto una continuità. A loro giudizio era un'esperienza decisamente chiusa sul terreno politico. Quindi, perché questo mi pare anche domandava il professor Margara, ma in che cosa si concretava, diciamo, il dissenso da De Gasperi? Mi pare di avere inteso un po' così. Adesso, molto schematicamente, credo si possa dire così. Primo, diciamo, facciamo due rilievi circa i presupposti etico-politici e poi tre differenze sul terreno invece della prassi. Quanto ai presupposti etico-politici, possiamo dire così: i dossettiani conferivano un singolare spessore politico all'ispirazione cristiana, quello che a un certo punto, nella prima storiografia che di loro si è occupata, diciamo, ha indotto secondo me, fraintendendo il senso della loro esperienza, a bollarli come integralisti. E che le cose siano un po' più complesse lo dimostra che, guarda caso, furono proprio i Lazzati e i Dossetti, più i Lazzati che i Dossetti in questo caso, ad elaborare una teoria della laicità della politica. Rammentate le polemiche di Lazzati con Gedda. Certo, De Gasperi era, come posso dire, personalmente fiero della sua autonomia laicale e pagò anche un prezzo a questo, ricordate i suoi contrasti con Pio XII, quando Lazzati ebbe, si assunse la responsabilità di rivendicare le sue autonome responsabilità laicali e politiche rispetto anche agli auspici o alle pressioni che venivano anche dalla gerarchia ecclesiastica. Però è pur vero che chi elaborò una sorta di teoria, una dottrina della laicità politica, fu precisamente Lazzati sulle pagine di Cronaca Sociale, quel celebre saggio che porta il titolo Azione Cattolica e Azione Politica, con la minuscola Azione Cattolica, Azione Cattolica e Azione Politica, dove Lazzati con molta finezza, e che resta un po', diciamo, nella storia del movimento cattolico italiano come il manifesto della laicità della politica, prendendo la tradizione sturziana sotto questo profilo. Quindi si fa presto a dire che era un'esperienza integralistica. A testimonianza che non è propriamente così, si può invocare questa circostanza che proprio dai dossettiani è venuto un di più di elaborazione su questo terreno, che non veniva peraltro da De Gasperi, ma semplicemente perché De Gasperi era un uomo di azione, non era un teorico. Questi erano professorini, no? Come talvolta venivano anche un po' polemicamente bollati, quelli che la sapevano più lunga. E che forse qualche volta magari peccavano di ingenuità, peccavano di illuminismo, come si dice, cioè dell'illusione che le idee più brillanti potessero essere le idee vincenti. Invece la prassi talvolta si incarica di smentire anche le idee più brillanti. Dunque, allora, però credo si possa dire così, loro conferivano una pregnanza politica all'ispirazione cristiana. Loro confidavano che si potesse, senza spingersi sino a stabilire dei corticircuiti tra fede e politica, però che da un'ispirazione cristiana venissero, come posso dire, si potesse ricavare un'esperienza e una proposta politica con un suo caratteristico timbro di originalità, con una sua spiccata peculiarità. Questo mi pare la prima differenza. Non a caso, diciamo, contestavano De Gasperi una certa omologazione ai punti di vista e poi alle politiche delle élite liberali dell'epoca. Secondo presupposto su cui dissentivano è forse questo. Dunque, dovete considerare che i dossettiani furono protagonisti, soprattutto Dossetti, ma anche Fanfani, ma anche Malpira, Dossetti, La Pira, Fanfani e Moro, che pure partecipò solo, diciamo, a distanza all'esperienza dossettiana, perché erano gli anni in cui lui era impegnato nei suoi concorsi universitari a Bari, però il suo riferimento era sostanzialmente, ancorché fosse meno che trentenne, ma data bene l'esperienza dossettiana. Dunque, furono protagonisti questi uomini della elaborazione della Carta Costituzionale. Molto più di De Gasperi, che essendo impegnato nell'azione di governo, no, in qualche modo era distratto da questa azione, da questo, diciamo, impegno di elaborazione della Carta Costituzionale. Bene, loro conferivano alla Costituzione della Repubblica, diciamo così, proiettavano sulla Costituzione della Repubblica delle straordinarie aspettative. Per loro la Costituzione doveva segnare una discontinuità, disegnava uno Stato che segnasse uno Stato democratico, sociale, partecipativo, dopo vedremo meglio, una discontinuità non solo rispetto evidentemente all'esperienza fascista recente, dello Stato fascista, passato recente dello Stato fascista, ma una discontinuità anche rispetto all'esperienza dello Stato liberale prefascista. E in qualche modo contestavano a De Gasperi, dissentivano a De Gasperi, il quale, a loro giudizio, non era, diciamo, non si disponeva a, sul terreno della, diciamo, delle politiche conseguenti, a interpretare quella carica di novità di cui la Costituzione era depositaria, che era rifluita dalla Costituzione. Sostanzialmente loro immaginavano una più forte discontinuità. Sul terreno delle prassi politiche, della prassi politica, mi pare le differenze erano sostanzialmente tre. La prima, e sono un po' conseguenti a questi presupposti, quelli che ho espresso così, un di più di pregnanza politica delle ispirazioni cristiane e un di più di discontinuità prodotta dalla novità della Costituzione, da questa novità della Costituzione. Tre differenze, dicevo. La prima è quella sull'idea di partito. Loro avevano un'idea di partito, adesso qui tenetevi forte, Lazzati, in una riflessione pronunciata nel 1949 a Palazzo Brancaccio davanti ai quadri della Democrazia Cristiana, parla del partito come scuola ed esercito. Che di questi tempi in cui molto si discorre e si aspetta il partito leggero fa un po' pressione, no? Partito leggero. Ma voi dovete contestualizzare questa osservazione. Cosa voleva dire in buona sostanza? Era l'idea che il partito doveva essere un luogo, diciamo, dovesse essere un luogo in cui esprimere una militanza, ecco, scuola d'esercito, idealmente motivata, e che dovesse rappresentare anche un luogo formativo. Non disdegniamo l'idea, nella casa Giuseppe Dossetti, interessante, che la responsabilità che assume è la responsabilità dell'ufficio SPES, diciamo, il vice segretario della DC, con Piccioni, e poi fa il responsabile volentieri, il responsabile dell'ufficio SPES, che si dedica precisamente alla formazione. Loro avevano un'idea forte di partito, scuola ed esercito, perché l'idea era che il partito dovesse essere, il partito, da questo punto di vista, e loro avevano conosciuto da vicino l'esperienza del Partito Comunista, specie Dossetti, che aveva fatto la lotta partigiana sull'Appennino, no? L'Appennino emiliano. Guardate bene, loro non è che volessero imitare il Partito Comunista, anzi, avendo un'ideologia così integrale, non avevano nulla a che spartire con i comunisti, questa era l'accusa che veniva loro mossa un po' strumentalmente. Ideologicamente erano antagonisti, ma in qualche modo si ispiravano al Partito Comunista dal punto di vista della solidità della struttura e della pregnanza ideologica del partito. Loro avevano l'idea di un partito a forte connotazione ideologica e con una robusta struttura organizzativa. Perché? Perché doveva essere il veicolo adeguato a quella pregnante ispirazione cristiana della politica, è chiaro? Tant'è vero che a un certo punto i dossettiani rompono con De Gasperi, quando De Gasperi, quando loro predicano di fare il monocolore, il partito il monocolore, De Gasperi vuole fare le intese, fare le alleanze. Dunque, quindi una certa idea di partito, un'idea forte, alta e forte di partito. Poi è sul terreno delle politiche sociali, loro rimproveravano a De Gasperi di essere subalterno, come posso dire, alle elite liberali delle politiche sociali, quelle politiche sociali che dovevano essere tese a dare attuazione alla idea di Stato sociale che era disegnato dalla Costituzione, soprattutto dai suoi primi articoli, no? Se volete era, diciamo, un di più di risolutezza nel contrastare gli squilibri, ecco, che si erano equilibri non solo territoriali, Dossetti ancora adesso ce l'ha nel cuore la questione meridionale, ancora in questi giorni, in questi mesi, stiamo collaborando un po' con lui su, appunto, su questa difesa attiva della Costituzione. Lui a tutti i costi ha voluto che si faccia, e lo faremo a maggio, si facciano un paio di convegni nel sud, in cui occuparsi di Costituzione ma metterla in relazione alla recrudescenza, anche se non ce ne rendiamo conto, della questione meridionale, di cui lui è sommamente preoccupato ancora oggi. Sin da allora, una costante straordinaria. Dunque, quindi lo Stato sociale e le politiche sociali conseguenti, e poi la politica estera, Cioè, come vi dicevo, ho fatto un cenno, non che i dossettiani auspicassero che ci si sottraesse, come posso dire, che ci si estraniasse dall'opzione, che ci si sottraesse all'opzione, diciamo, per la partecipazione all'Occidente democratico. Il problema era di trattare le condizioni. Ecco, si discusse vivacemente circa le condizioni, che a loro giudizio, ma appunto poi sapete, poi la storia è difficile, perché a prima vista sembrerebbe che la storia abbia poi dato ragione a De Gasperi sotto un certo profilo, si potevano trattare le condizioni. Quindi, diciamo, un di meno di subalternità all'alleanza atlantica di quanto De Gasperi non fosse orientato al siglato. Dunque, la contestazione in università è presto detto. Intanto bisogna dire che Lazzati assunse la responsabilità precisamente nel 68 proprio per arginare la contestazione. Ancora non sono aperti gli archivi, chissà quando lo saranno, dell'Università Cattolica. L'impressione è che fosse stato, ma quasi la certezza, Giovanni Battista Montini, Paolo VI, a volerlo alla guida dell'Università Cattolica proprio dentro quella tormenta. Perché, come sapete, la contestazione, si dice, forse esagerando un po', che nasce in Università Cattolica. Forse non fu esattamente la prima, ma fu tra le prime università investite dalla bufera della contestazione. Si fa presto però a dire quale fu la linea di comportamento di Lazzati. Fu anche qui all'insegna di uno straordinario equilibrio. Lazzati amava distinguere dentro la contestazione due profili: una istanza, un'anima di verità della contestazione, che era quella, diciamo così, tutta interna all'università, e cioè del rinnovamento dei metodi didattici, degli organi di governo, della linea di un di più di partecipazione e della qualità dei rapporti docenti-studenti. No, polemica contro i baroni, che aveva qualche fondamento e ce l'ha, e un profilo della contestazione, diciamo, rispetto al quale era decisamente critico e che energicamente contrastò. Non a caso fu lui a espellere in due tornate, a deliberare l'espulsione, appunto, lo fece già il suo predecessore Franceschini, una prima tornata, e lui, diciamo, lo fece in una seconda tornata ad espellere, diciamo, un manipolo di leader della contestazione, perché percepiva la strumentalizzazione politica che dall'esterno si operava dentro l'università. Quindi Lazzati apprezzava, riconosceva dentro la contestazione un'anima di verità che atteneva all'esigenza di rinnovamento della vita e del costume delle strutture interne all'università. Per converso respingeva energicamente le strumentalizzazioni, contrastò energicamente le strumentalizzazioni politiche che dall'esterno si producevano. Dunque, circa la nota drammatica, forse posso dire una cosa sola in aggiunta, ed è questa. Consideriamo che la Zatti dà vita a un istituto secolare, che allora era una forma relativamente nuova. Prima di lui ci aveva provato il padre Gemelli, il fondatore dell'Università Cattolica, e la Zatti in un primo tempo aveva aderito all'istituto di padre Gemelli. Poi, dissentendo sull'impostazione di padre Gemelli, per ragioni teologico-spirituali su cui non posso qui indugiare, dà vita al suo istituto secolare. Comunque sono i primi, le prime esperienze, non a caso esperienze che ancora non avevano un riconoscimento canonico che verrà molto più avanti. In origine fu un pio sodalizio, mi pare si diceva così, no? Cui il cardinale Schuster diede il suo autorevole avallo, ma non aveva ancora una, diciamo, una formalizzazione canonica. Perché faccio riferimento all'istituto secolare? Perché questo dice come egli, in forma ancora profetica, esplorasse una forma, come posso dire, inedita, pressoché inedita o quasi inedita, di laicità consacrata. E potete immaginare, coniugare la laicità e la consacrazione, quale tensione drammatica produce. Appunto, una compiuta laicità, perché la Zatti su questo, so che tutti i teologi non sono d'accordo su questo, che sia compiuta la laicità degli istituti secolari. Alcuni sostengono che sono ancora forme di vita religiosa, lui a questo reagiva. Su questo invece credo che lo senti di sé, per dire, ma che pure è il vero estensore della prima nota sugli istituti, quella di Gemelli, che dovrei studiare. È materialmente scritta da Dossetti, dal giovane canonista Dossetti, questo lo sapevo, dal giovane canonista. Bene, dicevo, in buona sostanza, questo dà l'idea di quale tensione drammatica si produce. Esplorare una via, appunto, inedita, profetica, di coniugazione tra la consacrazione e la piena, compiuta, non mortificata, non dimidiata secolarità. Anzi, io immagino che quando Dossetti lo abbandona, quale dolore gli avrà procurato. Sapete che anche Dossetti in un primo tempo, questo spiega molte cose anche dal punto di vista dell'esperienza di cronache sociali, perché è vero che il leader politico era Giuseppe Dossetti, ma è interessante notare che il leader politico Giuseppe Dossetti fa riferimento alla Zatti come leader spirituale. Questi libri di storia non lo possono registrare, perché questo resta affidato, come posso dire, ai rapporti riservati, ma il referente spirituale del leader politico Dossetti è Giuseppe Dossetti. Tant'è vero che si racconta che in queste, lo facevano le ore piccole, in via della Chiesa Nuova a Roma, dalla comunità del Porcellino, in cui si raccoglieva, appunto, si raccoglievano i leader, appunto, di cronache sociali, si dice che Zatti parlasse pochissimo, anche perché lui, essendo un uomo di lettere, non aveva, diciamo, gli strumenti di cui disponeva il fine giurista Dossetti, l'economista Fanfani, però dicono che la sua parola era la parola decisiva. Interveniva buon ultimo a rassicurare circa la linea. Stava a sentire tutti, ma dicono che tutti volevano la sua ultima parola, che era la parola del leader morale del gruppo, che forse poco ne capiva, diciamo, di tattica politica, di tecnica politica, di tecnica economica, di tecnica giuridica, e ne era perfettamente consapevole, ma il cui avallo morale e in qualche caso per qualcuno perfino spirituale risultava decisivo ai fini della determinazione della linea. La sua parola era l'ultima, ma era in qualche modo la parola decisiva relativamente alle decisioni da prendere come gruppo. E Dossetti lo abbandona per fare una comunità religiosa. Chissà quale dolore deve avergli procurato all'epoca. Dossetti, diciamo, nella sua travagliata storia vocazionale, a un certo punto lascia l'istituto secolare e diciamo, si fa prima sacerdote e poi religioso. Ma appunto, pensate, per un uomo che faceva conto questi amici per esplorare una forma inedita di secolarità consacrata. Ecco. Quindi, per dire, una tensione drammatica. La tensione drammatica sta in questa scommessa straordinaria di sperimentare una forma di secolarità consacrata dentro una concreta stagione culturale e spirituale che conosce spinte dissociative, conosce la dominante del laicismo. Benissimo, che cosa è la Zatti? Ma io direi così, direbbe più o meno le cose che dice Dossetti in quella sua conversazione dal titolo Sentinella
che punto è la notte?
Quanto resta della notte? Il 18 di maggio dello scorso anno Giuseppe Dossetti traccia, invitato da me a Milano per fare memoria, cadeva l'anniversario della morte di Giuseppe Lazzati, propone una riflessione in cui, come dico un po' nell'introduzione, non so se lo dico nell'introduzione lì o altrove, in più di un punto è difficile stabilire se è il punto di vista di Dossetti o se è il punto di vista di Lazzati, perché sono ben curiosi questi uomini, diciamo, sono tutti uomini che hanno la tempra del leader, diciamo la verità, e in cui, come posso dire, ciascuno ha la propensione a dire quel che premia a lui,